ebbi la forte intuizione che le trasmissioni radiotelegrafiche sarebbero state possibili attraverso le più grandi distanze.
La guerra è finita.
I have a dream. 3, 2, 1.
The World Trade Center exploded.
Campioni del mondo!
Avemus Papa.
Il mondo alla radio. Dall'attualità internazionale alla cronaca locale.
Buon pomeriggio cari ascoltatori, qua in studio c'è Alessandro Guarasci, mentre dall'altra parte del vetro in regia ci sono Luciana Fantini e Roberto Colangeli. Allora, un pezzo d'Italia importante sta soffrendo in modo particolare per la crisi legata al Covid. Si tratta del popolo delle partite IVA, appunto il cosiddetto popolo delle partite IVA, commercianti, ditte individuali, piccoli imprenditori. Appunto però un vero popolo se si considera che in Italia le partite IVA sono circa 8 milioni, seppure in realtà quelle attive dovrebbero essere intorno ai 6 milioni. Ecco, nelle zone rosse molti hanno dovuto sospendere di nuovo la loro attività in seguito ai vari DPCM che si sono alternati nelle ultime settimane, e nelle altre in tanti stanno subendo gravi danni economici. Pensate che tanti artigiani, per esempio, denunciano un calo della loro attività del bel 60%. Il governo ha varato due decreti, Ristori 1 e Ristori 2, e pensate che in Parlamento sono state addirittura depositate 2.900 proposte di modifica. Della crisi in questo settore se ne è occupata anche la Caritas nel suo ultimo rapporto, in base a quanto viene riferito dai centri d'ascolto. Ma sentiamo questa scheda di Marina Tomarro.
Tanti piccoli commercianti e lavoratori autonomi hanno sperimentato la sofferenza di veder calare il loro reddito. Rispetto a questo fronte, le Caritas diocesane hanno erogato sostegni economici specifici. In ben 136 diocesi sono stati attivati fondi dedicati, utili a sostenere le spese più urgenti, affitto degli immobili, rate del mutuo, utenze, acquisti utili alla ripartenza dell'attività. Complessivamente sono stati 2.073 piccoli commercianti o lavoratori autonomi accompagnati in questo tempo. In un'indagine condotta dai centri d'ascolto della Caritas, le persone intervistate hanno vissuto la pandemia in modo diverso anche rispetto alla loro situazione relazionale. Circa un terzo degli intervistati vivono da soli, mentre negli altri casi si è trattato di nuclei familiari, mediamente con uno o due figli, sebbene siano state ascoltate anche le famiglie numerose. La maggior parte dei beneficiari è di nazionalità italiana, mentre un terzo è di origine straniera, proveniente da svariate nazionalità: Perù, Bangladesh, Ucraina, Romania, Tunisia, Sri Lanka. Si è trattato per lo più di migrazioni stabili e di lunga durata. La metà delle persone intervistate è costituita dai poveri della pandemia, che vivevano di lavori precari, non continuativi o lavoretti saltuari, già sulla soglia della povertà prima dell'emergenza Covid, e che all'improvviso non hanno avuto più entrate economiche e non sono riusciti a garantirsi i beni primari per la sopravvivenza personale o familiare. Si tratta di badanti, colf in nero, ma anche camerieri, cuochi, commercianti, restauratori, artigiani.
Ecco, avete sentito allora quali sono i problemi di tanti piccoli imprenditori. E allora appunto andiamo a vedere quali sono i problemi appunto che lamentano in particolare i lavoratori autonomi. Con noi abbiamo in linea Daniel Zanda, presidente di Vivace, la community dei lavoratori indipendenti. Buon pomeriggio Zanda.
Buonasera
Daniel Zanda. Allora senta, è davvero una situazione questa drammatica come ci sarà spesso rappresentata? Per esempio nei mesi precedenti, nelle settimane precedenti ci sono state anche delle manifestazioni di fronte al Parlamento degli autonomi.
Assolutamente, è una situazione molto drammatica ed è una situazione anche molto diversificata, perché appunto, come anche voi avete detto correttamente, anche il servizio ha riportato, la situazione dei lavoratori autonomi è molto diversificata, perché noi all'interno dello svariato mondo delle partite IVA abbiamo sia, come dire, lavoratori autonomi classici, standard, tra virgolette, come appunto gli artigiani, i commercianti, ma anche attività di lavoro autonomo legato appunto al mondo del digitale. Quindi potete comprendere benissimo come non sia la crisi possa mordere in maniera differente a seconda di quelle che sono le diverse tipologie. Noi abbiamo assistito e, come dire, abbiamo accompagnato, per fare un esempio, una categoria che ha manifestato in Piazza del Popolo giusto 2 settimane fa, come, per fare un esempio, come quella dello spettacolo viaggiante, cioè appunto gli operatori dello spettacolo viaggiante che a oggi, appunto, dopo hanno sostanzialmente avuto tutte le loro attività ferme, immobili, e in questo particolare caso, proprio per far capire come è diversificata, per loro c'è anche altri problemi, per esempio il problema dell'alloggio, visto che loro vanno attraverso appunto le aree di sosta, il problema della scuola dei figli, visto che loro mandano a scuola i figli a seconda di dove è la loro attività itinerante, evidentemente avendo tutto questo bloccato, e quindi questo per fare un esempio di come le situazioni sono molto eterogenee, molto diversificate.
E tra l'altro, Zanda, i decreti ristori in sostanza riescono a affrontare solo una parte del problema, poi ci sono tutta una serie di fattori collaterali. Lei per esempio ha parlato della scuola, che purtroppo poi non sono tracciati, ecco.
Assolutamente, i due decreti, appunto i ristori e il ristori bis, provano a dare un tentativo di risposta solo ed esclusivamente su una componente, che è quella reddituale. Noi denunciamo comunque una gravissima assenza di almeno altre 3 componenti di intervento che devono essere interessate. Una sicuramente un elemento sociale, appunto come abbiamo descritto in precedenza, ma poi altri 2 elementi. Uno sulla formazione e l'altro sugli investimenti, perché appunto non si può pensare che certe attività possono essere sostenute solo economicamente, come un palliativo, come dire, come una proprio come fosse un semplice ammortizzatore sociale, se non si mettono risorse finalizzate alla ripartenza, e quindi formazione anche per i lavoratori autonomi e forti contributi per gli investimenti, per l'innovazione, per la riqualificazione, anche per le imprese del lavoro autonomo.
Allora Zanda, senta, rimanga un attimo con noi, perché in sostanza, come ha detto lei, il mondo delle partite IVA è molto variegato e appunto sono centinaia di migliaia i piccoli imprenditori in sofferenza. Noi siamo rimasti qua a Roma e abbiamo incontrato un vivaista nel centro di Roma, Giuseppe Marrocco. Pensate, una persona che fa da 50 anni questo lavoro e ci dice quanto il suo lavoro sia cambiato in questo periodo.
Io continuo a produrre piante, ce l'ho io però che non le vendo, e sperando che forse fra un anno, 2 o 3 inizierà qualcosa di buono.
Senta, come si possono aiutare i piccoli imprenditori secondo lei?
Non facendo pagare le tasse indirette che stanno su tutte le bollette e su tutte le tasse indirette che esistono.
Ad oggi è impossibile vivere con la partita IVA secondo lei?
Sì, oggi è impossibile. Già era complicato ed era impossibile qualche anno fa, ma adesso è finita. Non dovrebbero togliere tutte queste cose qui. Io nel mese scorso ho incassato 1.400 euro. Non avendo comprato niente, io ho pagato 140 euro di IVA. E lì inizi, cioè io ho preso 1.400 euro, ci pago 1.000 subito, fine mese 140 euro di IVA. E la verso. E lo Stato se la prende, però in cambio che c'ho? Che su quello lì poi ci pago 500 decorrente, quello lì è chiuso e basta. Se un giovane inizia così, se ne va a lavorare all'estero o va nelle grandi città e abbandona i terreni, abbandona tutto. Intanto non è proprio possibile lavorare, mettersi tasse e cose, cioè lavora per le tasse e poi forse se rimane qualcosa mangia pure.
Senta, lei non consiglierebbe a un giovane di iniziare la sua attività qua in Italia?
No, assolutamente no. Me lo chiedono e dico anche che c'è qualcuno che gli piace, e dico: se sei un grande appassionato va bene anche farlo, ma se non sei poco appassionato di piante o di cose, lascia stare, perché comunque la vita è un inferno.
Allora Zanda, senta, brevemente, quante storie come queste lei ha potuto sentire in queste settimane, questi mesi?
Storie come quelle appunto raccontate in questa breve intervista sono tantissime, e sicuramente qui noi ci troviamo di fronte a 2 aspetti che mi pare importante sottolineare, che da un lato ha molto ragione appunto la persona intervistata, da un certo punto di vista i lavoratori autonomi hanno bisogno di certezze e anche alcuni di questi provvedimenti che riguardano appunto non la eliminazione di imposte, ma i provvedimenti adottati riguardano per lo più la sospensione, il rinvio e quindi il rinvio di imposte che comunque prima o poi dovranno essere pagate, ma all'interno di una situazione di totale incertezza e quindi che non si sa neanche quando le attività potranno riprendere, ma di più il danno è la beffa, nel senso che nei mesi precedenti è stato fatto un forte investimento anche nel rendere le attività sicure, mi parlo particolarmente in questo caso per esempio quella dei ristoratori, dove è stato fatto grossi investimenti per rendere le attività agibili e poi nonostante questo la spesa dei soldi viene comunque fatta chiudere e quindi mantenere appunto una impossibilità di percepire delle risorse. Dall'altro però voglio anche provare a dare anche come dire una parola di speranza, perché allo stesso modo come dire anche la nostra realtà ovviamente serve sia come dire per denunciare appunto per interloquire con quelle che sono da questo punto di vista le istituzioni anche nel andare a migliorare quelle che sono le condizioni, ma anche quella di dire provate comunque a non restare mai soli, a fare rete, a provare appunto di trovare delle realtà aggregative, associative, tale per cui appunto si possa anche insieme trovare delle soluzioni e quindi anche appunto di favorire, appunto come dicevamo, possibilità di accesso al credito, di investimenti e quant'altro, comunque la possibilità sempre di rimettersi in gioco e di rimettersi...
Esattamente, Zanda, la rete è sempre fondamentale. Io la saluto e la ringrazio per essere intervenuto qua a Radio Vaticana. Noi continuiamo parlando sempre delle partite IVA. La Chiesa, voi sapete, è subito intervenuta. In varie diocesi è stato istituito anche il Fondo Gesù Divino Lavoratore e c'è anche nella diocesi di Albas Terralba in Sardegna appunto un progetto concreto. Vengono aiutati i soggetti più deboli che non ce la fanno a reggere questa crisi. Il fondo tra l'altro prevede anche una forma di restituzione sociale attraverso la quale i beneficiari si sono impegnati a offrire servizi o beni derivanti dal loro lavoro in favore della Caritas. Allora sentiamo il direttore della Caritas di Alles Terralba, Don Marco Stazzu.
Sì, la nostra diocesi si è attivata attraverso un fondo di solidarietà intitolato a San Giuseppe che ha permesso appunto di aiutare e sostenere partite IVA, quindi artigiani, commercianti, piccoli imprenditori o anche autonomi, professionisti che durante il lockdown di marzo-maggio hanno chiuso la loro attività oppure l'hanno ridotta notevolmente, un'attività che era la loro prima e unica spesso anche fonte di reddito.
Come è andato questo fondo? Quante persone in qualche modo vi hanno aderito e che cosa voi avete percepito parlando tra l'altro con queste persone?
La domanda è stata fatta da circa una novantina di partite IVA. Abbiamo interloquito con loro in tanti modi, anche perché per molti era la prima volta che presentavano una richiesta di sussidio, ovviamente persone con una dignità che hanno sempre lavorato e quindi sono vissute del loro lavoro, si sono trovate improvvisamente a dover chiedere anche assistenza, aiuto, sostegno da parte nostra. Devo dire che è stato fatto tutto con grande dignità, sia da parte loro che anche da parte nostra. Perciò il lavoro è stato bello e complesso, impegnativo, perché abbiamo raccolto le storie di tante persone che ci hanno raccontato proprio la loro vita, ci hanno messo in mano il loro reddito, il loro lavoro, tutto ciò che facevano prima e che è stato interrotto così bruscamente. Per cui devo dire che anche da parte nostra è stato davvero commovente anche ascoltare certe storie.
Senta Don Marco, lei ha una storia particolare che le è rimasta impressa, qualcuno che magari viveva in modo assolutamente dignitoso, anche tra virgolette discretamente agiato e che poi in seguito alla crisi ha visto ridursi in modo drastico il proprio reddito?
Ma sicuramente sì, soprattutto nel campo della ristorazione ho in mente una persona e anche nel campo dell'agricoltura, agriturismi, quindi tutte attività che lavorano bene anche in primavera, in estate, durante tutto l'anno, che improvvisamente hanno chiuso e quindi vedere anche i loro progetti, il loro lavoro sfumare così, qualcuno veramente con grande sofferenza, con le lacrime agli occhi è venuto da noi Devo dire che questo mi ha colpito tanto. Anch'io provengo da una famiglia che per tradizione, insomma, ha lavorato sempre con tante attività e so cosa significa perché l'ho vissuto in prima persona da bambino, da ragazzo. Vedere un lavoratore che piange non è facile, insomma, ti colpisce davvero.
Don Marco, qual è la situazione economica nella vostra zona, un'area interna della Sardegna che tendenzialmente avrebbe delle grandi potenzialità, perché sappiamo la Sardegna è una zona turistica dove però vi sono anche molte tipicità. Si riesce a intravedere in qualche modo un percorso di rinascita per tanti piccoli imprenditori?
La nostra diocesi come territorio è uno dei territori più poveri d'Italia, con il reddito pro capite più basso, forse la penultima nella classifica italiana. E in questo momento, ad essere sincero, io vorrei infondere anche tanta speranza, però ad essere onesti si fa fatica a vedere una rinascita perché ancora la pandemia è in atto, perché ci sono ancora tante dinamiche che non possiamo governare in nessun modo. Certo, qui l'agricoltura e anche il turismo sono come dire dei temi importanti che andrebbero valorizzati e che certamente possono dare anche lavoro. In questo momento c'è tanta tristezza, questo lo dico davvero con molta onestà, e anche cercando di fare in modo di incoraggiare tutti, certo, a riprendersi, ma bisogna anche essere realisti.
E realisti in che senso? Cioè, nel senso che bisogna cercare delle, diciamo, modalità di rilancio del territorio differenti rispetto a quelle che ci sono state finora?
Questo senz'altro. Io punterei soprattutto sulla formazione, perché questa è una cosa importantissima anche per i lavoratori autonomi. Una delle cose che abbiamo visto è stata la difficoltà di reggere la loro attività, anche cambiando, come dire, un po' mentalità, anche semplicemente a volte per compilare una domanda, la fatica che molti imprenditori fanno perché magari non sono così formati a reggere un'impresa. Quindi io credo che davvero bisogna puntare sulla formazione. Questo è un lavoro che noi stiamo facendo, cominciando dalle giovani generazioni. Un altro dei nostri gravissimi problemi è la dispersione scolastica. Infatti noi cerchiamo di lavorare quest'anno e l'anno prossimo contro la dispersione scolastica, proprio perché ci rendiamo conto che senza formazione, senza educazione, senza cultura, senza scuola, la nostra terra sarebbe morta, e quindi bisogna lavorare su questo.
Allora, avete sentito formazione, io aggiungo anche semplificazione, perché per esempio tanti adempimenti fiscali rimangono. Allora, abbiamo in linea con noi la Presidente dell'Ordine dei Commercialisti di Milano e tra l'altro Presidente dei Commercialisti Cattolici, Marcella Caradonna. Buon pomeriggio, Caradonna.
Buonasera.
Allora, un aspetto fondamentale secondo lei per aiutare in questo momento partite IVA e comunque liberi imprenditori?
Credo che lei ha detto una parola magica, che è semplificazione, perché tutti gli interventi che sono stati elaborati in questo periodo di emergenza sono comunque molto complessi, per cui è necessario veramente che venga totalmente semplificata l'attività di intervento, perché tanto più sono complessi, tanto più l'accesso, soprattutto da parte dei piccoli, diventa difficile. Noi ovviamente come commercialisti stiamo puntellando tantissimo sotto questo profilo, però diventano talmente complesse le interpretazioni. Io penso ad esempio al super bonus 110, che potrebbe essere un'ottima opportunità di sviluppo per tanti settori e che quindi di per sé veramente può dare delle opportunità, però la legge è talmente complicata che sta frenando tutti gli operatori, perché non sanno poi come applicarlo, come sarà interpretata. Quindi gli interventi sono importanti, ma devono sempre dare la possibilità di una rapidità di intervento, che pensi che la legge di bilancio sono 248 articoli,
certo.
Quindi si immagini che cosa vuol dire.
Con quasi 2.900 tra emendamenti e varie proposte di modifica.
Esatto, che possono stravolgere anche completamente l'indirizzo iniziale, ci siamo abituati. Questa incertezza paralizza psicologicamente le persone. Noi ce ne accorgiamo come professionisti, perché anche se si ha voglia di, perché l'italiano è resiliente, per cui c'è sempre la voglia di ricominciare, di far fronte, ce ne accorgiamo, però l'incertezza non è data soltanto dall'emergenza sanitaria, ma è data anche dall'interpretazione di leggi che sono veramente difficili, complesse perfino per noi che siamo degli addetti ai lavori.
Senta,
immagini poi per un piccolo artigiano.
Certo, esatto. Senta, secondo lei è utopistico sospendere tutte le imposte dirette e indirette che in questo momento gravano sulle partite IVA, sui piccoli commercianti, logicamente senza però far saltare il bilancio dello Stato?
Beh, è un po' utopico, magari io ci metterei la firma perché aiuterebbe tantissime persone, però farlo in modo, fare qualcosa sotto questo profilo sicuramente è possibile, questo io credo che sia fattibile, come è fattibile ad esempio cercare di riflettere su alcune norme che erano in fase di evoluzione prima della pandemia, ma che adesso potrebbero creare un'ulteriore destabilizzazione sul sistema economico.
Ovvero?
Ad esempio, a gennaio entrerà in vigore una nuova normativa in ambito bancario che cambia completamente l'approccio delle banche nei confronti delle sofferenze. È ovvio che la grande azienda conosce queste dinamiche, è pronta e ha anche il team di esperti in grado di affrontarla. Io credo che il piccolo artigiano non sappia neanche che la sua sofferenza può, cioè sofferenza vuol dire
sì.
Ovviamente debito,
incapacità di pagare una rata di un mutuo o così via.
Scusi, a volte cado nel tecnico.
Certo, fa parte del vostro lavoro, eh?
Esatto. Incapacità di far fronte, ma il piccolo artigiano non lo sa e quindi può trovarsi impreparato e vedere il proprio debito ceduto da un altro soggetto che magari ha solo fini speculativi. Ad esempio, secondo me, proprio per essere costruttivi, si potrebbe pensare alla creazione di strumenti come fondi di credito che gestiscano queste posizioni aiutando i piccoli a sopravvivere e non invece secondo delle logiche speculative.
Sì.
Dove c'è l'interesse e la massimizzazione del profitto.
Esattamente, purtroppo non facile in una società che purtroppo fa della speculazione, la società, tra virgolette, che fa finanziaria, che fa della speculazione un punto purtroppo fermo. Senta, veramente in un minuto, quante storie difficili lei ha incontrato in queste settimane? Veramente in un minuto.
Quotidiana, e pensi che il giorno di Pasqua ho passato circa un'ora a consolare un imprenditore che si sentiva nel panico perché non sapeva che cosa fare. Giornalmente, guardi, non posso dirle il numero perché ormai per noi è un discorso assolutamente quotidiano. È difficile trovare un'azienda in questo momento che non abbia delle problematiche, a meno che sia in determinati settori, ovviamente.
Tra l'altro lei vive e lavora nell'area, diciamo, in piena zona rossa, ma tra l'altro nell'area più produttiva del paese. Allora, dottoressa Caradone, la ringrazio molto per essere stata con noi. Speriamo davvero che questa crisi legata al coronavirus passi il prima possibile, perché purtroppo gli effetti sull'economia, sulle famiglie, sulla produzione, sui piccoli imprenditori continuano a essere molto pesanti. Grazie davvero.
E tanta solidarietà. Noi ovviamente come commercialisti cattolici ci siamo. La solidarietà è strategica.
Strategica anche la vostra competenza. Bene, io ringrazio gli ascoltatori, però vi invito a rimanere all'ascolto del Mondo alla Radio perché ci sarà anche la seconda parte.